Allora, questa mattina, per cominciare le nostre riflessioni, volevo condividere con voi un piccolo intramezzo che vedevo in televisione. C'era uno spettacolo di magia, vari maghi riuniti, e uno in particolare di questi era un illusionista, un prestigiatore, no? Questo prestigiatore ovviamente era rivolto a una platea di ragazzi, bambini, faceva un numero di ombre. Quindi anche noi questa mattina cominceremo le nostre riflessioni con un numero di ombre. Questo numero di ombre, datemi un secondo. Il nostro prestigiatore ovviamente aveva un telone, un supporto dove l'ombra veniva proiettata. Si accende la luce e la prima ombra che viene proiettata su questo schermo è la seguente. I bambini ovviamente osservano con molta attenzione il nostro prestigiatore e con un rapido movimento delle sue mani l'ombra proiettata diventa questa. I bambini osservano, guardano meravigliati perché il prestigiatore non si era mosso, non aveva fatto strani movimenti, tutto nelle mani. Ovviamente quello che per i bambini risulta essere un numero di illusionismo che li lascia per certi versi un po' allibiti, come avrà fatto mai, per noi un po' più adulti, almeno cioè io tendo sempre a trovare dov'è la fregatura dietro l'angolo e ci sono arrivato subito, però per chi non l'avesse ancora capito, il nostro amico prestigiatore nelle mani aveva questo semplice oggetto, un cilindro. Patrizia è concentrata. Il cilindro, se noi lo mettiamo in una posizione, no? Se facciamo un'ombra, diventa un cerchio. Rapido movimento delle mani, rotazione del cilindro, l'ombra proiettata non è più il cerchio, ma diventa un rettangolo. Sei convinta? Diventa un rettangolo. Questo semplice esperimento di illusionismo condiviso con voi per farvi riflettere su una cosa ben precisa, cioè sul fatto che in base al punto di vista che noi utilizziamo e come ci poniamo rispetto a un semplice oggetto che può essere un cilindro, comporta un risultato diverso, cioè quello che noi vediamo può cambiare pur osservando lo stesso oggetto in base al punto di vista da cui noi lo osserviamo. Questo ci porta a fare delle riflessioni su punti di vista. Stamattina noi infatti guarderemo un punto di vista riguardo a una persona in particolare, cioè a Cristo. Se facciamo un esperimento, andiamo fuori per strada, facciamo un rapido sondaggio ponendo la domanda: ma secondo te chi era Cristo? La prima categoria di persone, raccogliendo dopo e elaborando le risposte che ci arrivano, la prima categoria di persone probabilmente ci dice che Cristo è, perché il calendario ce lo dice, una persona che è nata all'incirca 2000 anni fa, grandissimo personaggio storico, e lì finisce. Ovviamente c'è, elaborando i dati, la seconda categoria di persone che oltre al personaggio nato circa 2000 anni fa ci dice che Cristo è il figlio di Dio. Guardando lo stesso oggetto, guardando la stessa persona, abbiamo già distinto due categorie. Un modo di vedere la stessa persona sotto due prospettive diverse. Noi infatti questa mattina guarderemo e ci faremo la domanda che dicevo prima, guarderemo chi era Gesù pienamente uomo, ossia l'umanità di Gesù, e guarderemo Gesù pienamente Dio, ossia la deità di Cristo. Per fare questo utilizzeremo, come ci ricordava Aldo giovedì, se non c'eravate ascoltatevelo, anzi è meglio se venite anche per quelli che vengono dopo, utilizzeremo la cristologia, che è termine strano ma non significa altro che quella parte della teologia che studia la persona di Cristo e nella maniera più specifica proprio l'unione nella persona di Cristo di queste due nature, cioè Gesù pienamente uomo e Gesù pienamente Dio. Questa definizione che già vi ho dato tende ad andare in contrasto con quello che è il modo di ragionare delle persone comuni. Infatti, come mentalità, soprattutto quella odierna, metodo scientifico e altro, si tende a associare, soprattutto alle persone, a una persona un determinato tipo di comportamento o una determinata categoria. Tendere a incentrare una persona racchiudendola dentro uno spazio oppure una delle due categorie che vediamo, cosa che invece non è possibile fare. E lo vedremo con la persona di Gesù. Non possiamo parlare di Gesù uomo e poi trascurare che Gesù allo stesso tempo era Dio. Ovviamente per fare questo ci rifacciamo alle scritture. Il primo aspetto che dobbiamo vedere è Gesù pienamente uomo. Apriamo la nostra Bibbia, ho visto che c'è Giorgio, me lo fa il piacere. Matteo 1, dal 18 al 25.
La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo.
Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo:
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali, finché ella non ebbe partorito un figlio. E gli pose nome Gesù.
Grazie Giorgio. Il primo aspetto, e è quello su cui mi fermo, di questo brano, che ci lascia in qualche maniera perplessi da uomini, è il fatto che Maria era ancora vergine quando ha concepito Gesù. Ora, questo aspetto, nella sua semplicità, racchiude un significato che per noi è particolare. Spesso viene utilizzato in varie occasioni per esaltare in una maniera a volte non appropriata quella che è la figura di Maria. Ciò non toglie che questa caratteristica abbia un valore importante per vari motivi. Quindi una nascita virginale importante perché? Primo motivo, perché rende possibile l'unione tra, parliamo sempre di Gesù, tra la sua umanità e la sua divinità. Pensiamo a noi uomini oggi, vi si presenta uno che è nato da suo papà e sua mamma di questo mondo, vi dice: io sono un signore, la prima cosa che io gli dico: ma sei come me, ma che vuoi, cioè, cosa c'hai tu più di me? Sarai bello, ma io ho lo stesso valore tuo. Se Gesù fosse nato da due persone, entrambe uomini, non avrebbe avuto lo stesso significato per noi oggi. Alla stessa maniera, facciamo sempre il quadretto, arriva una figura che scende dal cielo e dice: io sono il Signore, e poi vi dice: ah, voi dovete essere come me, io sono l'esempio per voi. C'ho la scusa pronta. Ma che ne sai tu di come si vive qua giù? Non sei come noi, sei sceso da chissà dove e pretendi anche che io sia come te, dici: guarda, è facile, fai come me, è facilissimo, peccato che io non ho la nuvoletta per scendere e salire come sei salito tu. Con il Signore, il fatto che lui sia stato concepito dallo Spirito Santo, ma sia stato partorito da una donna, permette questa unione. Secondo aspetto, non meno importante del primo, è il fatto che è l'adempimento di una promessa. Isaia 7,14 dice: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la giovane concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerai Emanuele. Terzo aspetto, anche questo importante, è che interrompe la linea diretta di trasmissione del peccato. Luca 1,13, l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra, perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Gesù già dalla nascita ha il privilegio di essere chiamato Santo, e questo per un motivo molto specifico. Non essendo, e sappiamo che la linea di trasmissione del peccato viene da Adamo, il fatto che lui non sia stato concepito da due persone, ma sia stato concepito da un essere umano, e comunque sia dallo Spirito Santo, interrompe quella che è la linea di trasmissione diretta del peccato. Fatta questa precisazione, siamo andati già avanti con gli anni, il Signore Gesù ovviamente è nato, e possiamo vedere in lui, Gesù uomo, quelli che sono degli aspetti tipici di noi esseri umani. Il Signore Gesù aveva una mente umana che come noi cresceva nell'apprendimento. Luca 2,52 dice: Gesù cresceva in sapienza e statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Ebrei 5,8: benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Gesù aveva come noi una mente umana che cresceva nell'apprendimento. Non solo questo, Gesù aveva un corpo umano. Questo corpo umano, Giovanni 4,6, si stancava. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Questo corpo, come il nostro, non solo si stancava, aveva sete. Giovanni 19,28, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Ne ho prese solo alcune, ce ne sono anche altre. Non solo, era affamato. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Io avevo fame anche prima. Comunque il Signore, per grazia, ha resistito 40 giorni, comunque aveva un corpo come il nostro, alla fine anche il corpo doveva essere nutrito. Mente umana, un corpo umano, non solo. Il Signore Gesù, pienamente uomo, ha provato anche delle emozioni umane, anche in questo caso ne ha prese solo alcune. Turbamento, Giovanni 13,21, dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito, e chi di noi non lo è? Meraviglia, Matteo 8,10, Gesù, dito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano, e il discorso va avanti. Gridò e pianse, questo lo conosciamo. Nei giorni, Ebrei 5,7, nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e supplica a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Mente umana che cresceva nell'apprendimento, corpo umano, aspetti tipici dell'uomo, anche delle emozioni umane. In tutto questo quadro, ve lo ripeto, come ci ricordava anche Aldo, dobbiamo fare una precisazione, perché benché il Signore è stato uomo come noi, nel momento in cui parliamo di peccato, la Scrittura fa un discorso particolare. Ebrei 4,15. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa. Marco, quando io ho telefonato un giorno a Marco Brunacci, così lo distraggo, e gli ho detto: Marco, ma è giusto? No, il discorso vuol dire che è così, no che non è così. Esattamente. Abbiamo un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché? Perché Gesù, pienamente uomo, aveva esattamente un corpo umano come il nostro, ha provato quello che proviamo noi. Però mi sono dimenticato di leggere l'ultimo pezzetto. Cosa che per noi ancora io non ci sono riuscito. Il Signore è riuscito a non commettere peccato in alcuna maniera. Questo concetto è espresso in altra maniera in altri passi della Scrittura, solo per comodità ne vediamo alcuni. E in Giovanni 18,38 Pilato gli disse: che cos'è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: io non trovo in lui alcuna colpa. Non solo, Giovanni 8,29, e colui che mi ha mandato è come me, egli non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Io non sempre faccio le cose che gli piacciono, ma è questa la differenza. Giovanni 15,10, se osservate i miei comandamenti e dimorate nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Romani 8,3, Dio l'ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato. Abbiamo visto delle connotazioni riguardo Gesù pienamente uomo, che ce lo hanno dipinto sicuramente come un uomo al 100%, delle caratteristiche come le nostre. E questa era solo la prima parte di quello che ci eravamo proposti di guardare, perché dopo aver parlato di Gesù pienamente uomo, dobbiamo parlare del secondo aspetto della sua persona, cioè Gesù pienamente Dio. Per fare questo è necessario che, per porre una base, guardiamo in realtà quali sono i termini utilizzati nella Scrittura quando si parla di Dio. Il primo termine è Theos. Theos, con il significato di Dio, è usato nella Scrittura e nell'Antico Testamento esclusivamente per la persona di Dio Padre. Nonostante ciò, nel Nuovo Testamento possiamo trovare dei passi in cui questo stesso termine è utilizzato con riferimento alla persona di Gesù. Romani 9,5, ai quali appartengono, sta parlando del popolo di Israele, e dice: ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Riferimento a Gesù. Giovanni 1,1, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Tito 2,13, aspettando la beata apparizione, la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Di proposito, ho lasciato per ultimo il passo di Isaia, perché è l'unico passo dell'Antico Testamento dove troviamo questo termine utilizzato per la persona di Gesù. L'abbiamo anche letto, mi sembra, stamattina. Poiché un bambino ci è nato, un figlio che ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questo è il primo termine. Il secondo termine utilizzato nella scrittura, con riferimento a Dio, è Kyrios. Kyrios ha il significato di Signore. Questo termine compare nell'Antico Testamento circa 7.000 volte, con riferimento alla persona di Dio Padre, con il significato di Altissimo. Benché nel Nuovo Testamento questo termine continui ad essere usato per la persona di Dio, ci sono delle occasioni in cui viene utilizzato per la persona di Gesù. Nella versione o nella traduzione in lingua greca dell'Antico Testamento che si utilizzava ai tempi di Gesù, questo termine era utilizzato per tradurre il tetragramma Yahweh. Quindi, una persona del tempo, nel momento in cui vedeva questo termine scritto, sapeva subito, per abbinamento e per quello che era, che si stava parlando di Dio Padre, l'Onnipotente, l'Altissimo. Nel Nuovo Testamento ci sono dei passi della scrittura in cui troviamo questo termine con riferimento alla persona di Gesù, Dio. Ebrei 1, 10 e 12, e ancora: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno, ma tu come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Parla di Gesù come Signore e Creatore. Apocalisse 19,16, e la sua veste è sulla coscia, e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Parla di Gesù, intendendolo come Dio, con il significato di Signore dei Signori, perché sta usando il termine Kyrios. Questa precisazione che era necessario fare sui termini ci permette di notare come non sia sbagliato e non ci sia niente di sbagliato nel definire Gesù come Dio. In questo senso ci sono altri passi della scrittura che ci confermano questo concetto. Ne abbiamo letto una parte prima, Giovanni 1, dall'1 al 4, si parla di Gesù come la parola che era presso Dio e che era essa stessa Dio. Giovanni 20, 28, Tommaso chiama Gesù Signore e Dio. Giovanni 8, 57 e 58, Gesù dice di se stesso, usa l'espressione io sono, che è la stessa espressione che utilizza Dio quando si presenta a Mosè nel libro dell'Esodo, che è una parte della traduzione del nome di Yahweh. Apocalisse 22,13, Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega. L'altra persona che nella scrittura usa questa espressione in Apocalisse 1,8 è Dio Padre. Abbiamo visto che non c'è niente di sbagliato nell'affermare che Gesù è pienamente Dio, e per questo motivo nella stessa scrittura possiamo riconoscere degli attributi e delle caratteristiche uniche in questo senso. Gesù infatti era onnipotente. Solo alcuni esempi: calmò le acque, moltiplicò i pani pesci, tramutò l'acqua in vino. Queste sono solamente alcune delle cose che possiamo riscontrare nella scrittura. Signore Gesù era onnisciente. I discepoli in Giovanni 16,30 dicono: ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi, perciò crediamo che sei proceduto da Dio. Andiamo avanti. poteva perdonare i peccati. Un esempio lo troviamo in Marco 2, dal 5 al 7. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi che ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non un solo, cioè Dio? Nella loro mente c'era quella che era la concezione del Vecchio Testamento, che chi perdonava i peccati ovviamente era Dio. Gesù invece si permette, perché era pienamente Dio anche lui, di fare questo. Oltre ciò, nella scrittura possiamo notare come solo Gesù, pienamente Dio, possa affermare della verità usando la frase «io dico». Matteo 5,22, «Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale». Versetto 28 dello stesso capitolo: «Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore». La mente va a quello che erano i profeti dell'Antico Testamento. Se fate mente locale, tutte le volte che un profeta parlava nell'Antico Testamento non diceva «ma io dico», diceva «il Signore dice». Gesù, pienamente Dio, può, ci sono anche altri casi nel Nuovo Testamento, dire «io dico». Tutto questo quadro che abbiamo fatto, mancava questo e anche un altro. Solo Gesù Dio può essere riconosciuto come degno di essere adorato, l'ho letto Mario prima, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Se pensate a quelle che erano le leggi che il Signore aveva dato, non c'era nessun altro degno di essere adorato. Non solo, il concetto va ancora più avanti. In Apocalisse 5,13 riconosciamo in Gesù come colui che è degno di adorazione eterna. E tutte le creature che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore e la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Quello che dicevo prima, tutte le cose che abbiamo visto fino adesso ci permettono anche in questo caso di affermare che Gesù è stato pienamente Dio. In matematica non funziona bene. Perché? Perché prima abbiamo visto che Gesù era pienamente uomo, adesso abbiamo visto che Gesù era pienamente Dio. Con la nostra mente razionale è limitata, perché non siamo così avanti, a volte pensiamo e pretendiamo di capire tutto, ma questa sommatoria in matematica funziona solo se noi la prendiamo così come il Signore ce la dà. Questo concetto, 100% uomo, 100% Dio, ha un termine ben specifico che sembra una cosaccia, si chiama unione ipostatica. Quando voi sentite questo termine, ricordatevi che chi ve lo dice sta parlando di questo concetto. Una stessa persona, come abbiamo visto all'inizio con quel giochino di illusionismo del nostro amico prestigiatore, una stessa persona racchiude in sé due aspetti distinti, pienamente uomo, pienamente Dio, in base al punto di vista dal quale noi intendiamo osservarlo. Se ne guardiamo Gesù sotto il punto di vista umano, ci sono tante cose che ci dicono che lui è stato veramente come noi. Se noi guardiamo Gesù cercando di scorgere in lui il Dio, lo riconosciamo. Dipende come giriamo la cosa. Un concetto non esclude l'altro, ma allo stesso tempo sono complementari per darci quello che è il vero senso di pienezza della persona di Gesù. Per noi oggi ha un significato particolare, non tanto, se vogliamo, oggi come giornata, per noi ai tempi nostri, ha un significato particolare. Fermatevi, ragioniamo insieme, pensiamo, perché forse questo che abbiamo visto fino adesso non è altro che il miracolo più grande che Dio ha fatto per noi. Gesù Dio era Dio, un giorno ha deciso di scendere qui, di mettersi al nostro livello e diventare pienamente uomo come noi, soffrire come noi, forse per alcuni aspetti anche di più, darsi in sacrificio per noi, per poi ritornare, come ci veniva ricordato, alla sua posizione di Dio per intercedere per noi. Tutto questo ha un significato, sono arrabbiato con Mario, ma ha rovinato il finale, per un determinato scopo ben preciso, che leggiamo in Filippesi. Lo rileggiamo un'altra volta, ma almeno vi rimane ben impresso il concetto. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. È stato pienamente Dio e non ci si è aggrappato, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio, dove l'ha rimesso? Lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Tutto questo per un motivo ben specifico, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen.